Oggi tutta la liturgia di questa domenica è dominata da un senso di gioia. Infatti la tradizione ce la passa come la domenica gaudete, cioè gioite. Perché gioite? Perché il Natale è vicino. Cristo sta per venire in mezzo a noi, come diceva Turoldo, avvento, tempo di attesa di un Dio che ha sempre da nascere. Non quindi il ricordo di un fatto, ma il reincarnarsi di un Cristo nel nostro cuore e nelle nostre famiglie. Gioiamo, gioite, ma soprattutto oggi la liturgia è pregna di contenuti. Si parla di liberazione. Avete sentito il profeta Isaia? Quella parola liberazione o salvezza, che in San Giovanni acquista una nuova tonalità con la parola vita. Vedete, la parola salvezza alle volte ci sembra tanto lontano, anche per una cattiva educazione che abbiamo avuto. Quando parliamo di salvezza, alla salvezza dell'anima, beh certo, è la cosa più importante. Amici, se perdi l'anima è chiuso tutto, è tutto finito. Se tu perdi l'anima, dice Cristo, con che la riprendi? A che ti è servito vivere? Ma la salvezza del Vangelo, sì, è questa, ma soprattutto è la salvezza dell'uomo intero, del corpo e dell'anima. Perché Dio, venendo in mezzo a noi, non ha salvato l'anima, ha salvato l'uomo. L'uomo. Tu, Dante di ieri, rivolgendosi alla Madonna, sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattor non disdegnò di farsi sua fattura. Tu hai dato talmente nobiltà alla stirpe umana, all'uomo in concreto, questa nobiltà ha affascinato lo stesso Dio, per cui il Padre ha mandato il Figlio a farsi uomo, si è incarnato in mezzo a noi. Quindi la salvezza vuol dire salvezza dell'uomo intero. Vedete, nel corso dei secoli, soprattutto nel XIX secolo, perché il marxismo ha fatto furore e ha attecchito? Io lo capisco. Se voi pensate che la Chiesa tedesca di allora ne dava il motivo a Marx per scatenarsi contro la Chiesa cattolica dicendo sei l'oppio dei popoli. Perché? Ma perché in quel tempo si predicava un Vangelo dell'aldilà, dimenticandoci dell'aldiquà. Per cui Marx diceva, dinanzi a certe omelie o a certe espressioni che la Chiesa da allora diceva, dicendo ai poveri, sì, soffrite, ma il Padre Eterno domani vi ricompenserà. Non si sottolineava abbastanza che cosa? Questo mondo, mentre si sottolineava l'altro mondo. Ora Cristo non è venuto a proporci un altro mondo, ma un mondo altro. Notate la differenza. L'altro mondo è quello della di là, dopo il tempo. L'altro mondo è il mondo nostro trasformato. Un mondo liberato, ed ecco la parola liberazione, da che cosa? Dalla ingiustizia, dalla fame, dal freddo, dalla violenza, dall'oppressione, dalla dittatura, dai mascalzoni. L'uomo, vedete, quando sente parlare di liberazione, sente un fremito interiore, perché l'uomo desidera essere liberato. Noi siamo tutti degli incatenati. Ma chi di noi non sente il peso di questa vita? È difficile vivere. Pavese diceva il duro mestiere del vivere. Altro che duro. Certo, non per tutti, ma per tanti. Amici, e spesso piove sul bagnato. Io vi porto, ieri ho sentito Padre Glenn. È la prima volta che lo sento accasciato. Avete sentito l'altro ieri nelle Filippine? Si è scatenata la natura. E un'altra volta la furia degli elementi ha distrutto tutto. Povero figlio. Qua si piangeva e mi diceva: Doni, dobbiamo ricominciare da capo. Questo vento a 200 all'ora ha spazzato via tutto. Non le galline stavolta, per fortuna. Sono vive le galline, possono utilizzarle per il Natale. Ma dove dormi, Glenn? Sotto gli alberi. Siamo fradici, inzuppi di acqua. Ha piovuto da morire qui, siamo tutti bagnati, siamo in mezzo al fango, in mezzo al freddo, in mezzo a tutto. Dobbiamo ancora cominciare da capo. Glenn, sta forza, non ti scoraggiare, la mia gente ti è vicina. Vi ringrazia per il vostro cuore, ha ricevuto i 5.000 euro che gli abbiamo mandato, era andato a comprare i calzoncini, i pantaloncini, e le magliette e le mele per i bambini, i cioccolatini per il Natale, ma l'ho sentito tanto accasciato. Ho detto: prega, dia alla tua gente che preghi per me. Noi preghiamo tanto per voi, i miei bambini pregano per voi. Vedete, anche questi nostri fratelli, dobbiamo liberarli da questa impossibilità di vita. Ma chi gliel'ha fatto fare, sto povero disgraziato, di stare laggiù, quando stava tanto bene a Roma? E lui mi risponde: l'amore. L'amore. Di fronte a questi eroi, noi ci dobbiamo inginocchiare. Il suo esempio di un uomo che dona non 10 euro, 50 euro, 100 euro, ma dona la vita, la sua salute, il suo tempo, la sua vita quotidiana. Lui dorme nella paglia come i suoi bambini e fa da babbo, da mamma, da nonno, da zio a queste creaturine che hanno perso tutto e tutti. Pensate questa parola salvezza, liberazione, come è efficace in quelle persone là. Liberazione, l'uomo, vedete, parla sempre di: noi ti vogliamo liberare da cosa? Dalla schiavitù. Ma ci pensate, nel XXI secolo ancora si vendono le persone? La schiavitù, la tratta degli schiavi, ancora esiste. La tratta delle bianche, lo sappiamo, le prostitute. Ancora. Liberazione dall'oppressione, dalle ingiustizie, dalle malattie, dalla fame, dal freddo, da tutto ciò che prova ed angustia all'uomo. Cristo, che non dimentica queste cose, si è fatto uomo. Mi ricordo la madre Speranza un giorno mi disse: vedi, Don Ignazio, se viene un povero a bussare alla tua porta che ha fame, non gli parlare di Gesù Cristo. Prima dai da mangiare, dai una bella pagnottina di pane e poi parli del Signore. Brava, brava. Dopo che avrà sfamato il suo stomaco, forse ti potrà ascoltare. Gli proporrai Gesù Cristo, perché tu lo hai amato. Vedete, Gesù è venuto a proporci la sua liberazione, la sua salvezza, totale, non dalla fame ed ecco la pagnottina, non dalla malattia ed ecco la medicina, ma Cristo è venuto a darci la salvezza più profonda, la liberazione dal peccato, dalla morte seconda, come la chiama San Francesco, la morte dell'anima, dall'egoismo, dall'individualismo, dalla grettezza interiore, dalla indifferenza che uccide. Cristo è venuto a proporci, a distruggere ciò che è a causa di tutti i malesseri del mondo. Amici, quante volte ve l'ho detto, ma la crisi di oggi, la crisi economica, da che dipende? Da che? È una crisi morale. Domenica che vi ho detto, io non vorrei che la nostra Costituzione venga cambiata. Non vorrei che venisse cambiata. La nostra Repubblica è fondata sul lavoro, dice la Costituzione. Ma come dovremmo scrivere oggi? È fondata sulla disoccupazione e sul ladrocinio, sulla corruzione. Ma non vedete intorno a noi? Ma questo è il mondo di oggi. Amici, io non so che cosa voi proviate a sentire i telegiornali, è una reincarnazione infinita di strage, di distruzioni, di cattiverie, di intrallazzi, di ladrocini, di assassini, di omicidi. Quella mamma come mi ha colpito l'altro ieri, quando ha detto, la mia bambina mi ha detto, mamma, ma adesso dobbiamo anche avere paura delle nostre mamme che ci ammazzano? Mamma mia, anche delle mamme dobbiamo aver paura perché ci ammazzano, non dell'orco che gira per i paesi. Vedete, Cristo che viene in questo Natale per liberarci nella profondità dell'anima. Guardate, un poeta francese dell'Ottocento-Novecento, Rimbaud, scriveva: Cristo, tu sei l'eterno ladro delle energie umane. Perché? Perché anche lui viveva in un contesto di una falsa religione. Amici, noi non possiamo parlare alla gente di sempre di soldi, di sindacati, di economia. Noi dobbiamo parlare perché la gente è assetata di Cristo. Di Cristo liberatore, di un Cristo che ti dà la certezza, la speranza, la gioia, perché senza Cristo non è possibile cambiare il mondo. Questo mettiamocelo in testa, non saranno i generali, non saranno i politici, Dio ci scampi liberi, non saranno i sindacalisti, non saranno i falsi profeti di oggi o i pacifinti o i pacifisti, è solo Gesù Cristo. Pensate che oggi, in tutto l'Avvento, compare una parola, ce la dice Luca. Cristo è figlio di Dio, ecco oggi la parola che risuona, Salvatore. Guardate questa chiesa, è fatta a forma di pesce, pesce San Pietro. Io dove sto io, questo è il muso del pesce, vedete? Dove siete voi è il ventre del pesce, le cappelle sono le pinne, una e due, la coda è giù in fondo. Come si chiamava il pesce anticamente e anche oggi in lingua greca? Ictus. È un acrostico che significa Jesus Christos Theou Uios Soter. Sono cinque letterine che significano Gesù Cristo, figlio di Dio Salvatore. Ed era la carta d'identità dei primi cristiani. Si riconoscevano quando si incontravano, si davano la mano. Ictus, ma sei cristiano? Oggi è Cristo Salvatore, Salvatore dell'uomo totale. Quindi Cristo, vedete nel Vangelo, quante volte compie miracoli. E che dice Gesù dopo il miracolo? Non lo dirà nessuno. Perché? Ma perché la gente, anche oggi, è in cerca di santoni. Ieri abbiamo fatto la festa di Santa Lucia, guardate. La gente mi dice, la rimetta in chiesa, no, non ce la rimetto. Pensate, un prete mi ha detto, ti do 20.000 euro se tu mi ci metti nella chiesa tua a San Giuseppe. Dico, io a San Giuseppe mi voglio ben da morire, io non ce la metto in chiesa. Perché non ce lo metto né Santa Lucia né San Giuseppe? Sapete perché? Perché purtroppo noi siamo stati male educati alla fede. Vi faccio un esempio. 2 anni fa, mentre io celebravo la messa, consacravo, amici, il momento top dell'Eucaristia, no? E c'era una donnina che metteva il cero a Santa Lucia. Questa è una falsa devozione, questa non è fede. Allora, noi spesso i santi li prendiamo non come modelli da imitare, ma come soggetti a cui chiedere per interesse le nostre cose. E questa non è fede, mi dispiace, non è fede. Io struffo, ma guarda che la puliamo noi la statua, non si preoccupi, Non c'è più da essere struffata. Cioè, ma se la struffo, ma ascolta, te la capoccia. C'è niente da struffare. La Madonna, per carità, non me la toccate, me la sporcate. La Madonna va ascolta anche se state a posto, magari inginocchiatevi, pregatela col cuore, ma non me la struffate. Quella è una falsa devozione. Una cosa è la devozione e una cosa è il devozionismo. Ecco il motivo per cui non ci rimetto i santi in chiesa. Quando voi venite in chiesa dovete pensare a Gesù Cristo vivo. Gesù Cristo raffigurato sulla croce e la sua mamma, questa là, l'essenziale della fede. Tutto il resto, cose meravigliose, San Francesco, Sant'Antonio, bellissimo. Però la vera fede è questo, Cristo Salvatore e la Madonna Corredentrice. Amici, purtroppo nel corso dei secoli siamo state mali educati, per cui abbiamo perso il nocciolo della vera fede. Cristo oggi si presenta come figlio di Dio, Salvatore, che viene a liberarci. Viene a proporci non un altro mondo, che esiste, dove andremo, ma viene a proporci un mondo altro. Diceva il grande Bonhoeffer, il pastore protestante ucciso dai nazisti nel 1944, mi pare, diceva: Cristo non è ai limiti, ma al centro dell'uomo. Egli non si rivela negli scacchi del pensiero o dell'azione dell'uomo, ma al contrario in ogni vittoria del suo pensiero, della sua azione, del suo amore e della sua creazione. L'uomo condivide l'attività di Dio nella sua creazione continua dell'uomo e della sua storia. Diceva: Dio non è geloso dell'uomo, oppure non è il Dio tappabuchi dell'uomo, dall'uomo invocato come tappabuchi dopo i suoi fallimenti. Questa è una falsa concezione del Dio. Dio si è fatto uomo, uno di noi, forché nel peccato. Per Sant'Agostino, Dio si è fatto uomo perché l'uomo divenisse Dio. Dio è sceso, e certo, è mica più alto non ci può andare. Ma perché è sceso fra noi? Per elevarci da uomini alla divinità. Amici, questo è il messaggio di questa bella domenica. Dio è il liberatore, Dio è il salvatore, Dio è colui che viene a proporci la responsabilità di cambiare il mondo con Lui. Quindi un mondo altro qui che dobbiamo costruire con il suo aiuto, ma col nostro lavoro, il nostro impegno, la nostra responsabilità. Dio ci tende la mano, ma se noi non gliela stringiamo, non lo incontriamo. Io dico sempre: se facciamo così, o così, o così, e non facciamo così, se non c'è questa stretta di mano, non c'è questa sinergia dell'umanità con la divinità. Ecco il Signore di oggi che ci appare come il Salvatore, il liberatore dell'uomo, colui che libera non tanto. Viva la scienza, viva la medicina, viva la tecnologia, viva tutto, da tutte, pensate, ci ha liberato dalla fame, dalla fatica disumana, dal dolore, dalla malattia, tutte cose meravigliose, ma Dio viene a proporci una più profonda salvezza, tanto che si chiama la vita. Dice Sant'Agostino: l'uomo non si accontenta di vivere o di vivere bene, ascoltate bene, ma l'uomo vuol vivere sempre l'eternità. Non vivere bene, ma sempre. Cosa dice Gesù Cristo? Io vengo a darvi la vita, la vita eterna. Io sono la vita eterna e vengo a darvela in abbondanza. Amici, guardiamo oggi questo Cristo che viene. Apriamogli la strada del nostro cuore, Oggi sulla palcoscenico della terza domenica domina San Giovanni Battista, il precursore. Chi sei tu? Chi sei? Sentite che bello. Sono una voce. Ma la voce precede la parola. Come l'alba precede il meriggio. Occorre che io scompaia, dice Battista, perché lui emerga. Amici, questo è l'invito che io oggi faccio a voi questa terza domenica in attesa del Natale. Domenica scorsa vi ho dato tre linee di riflessione, tre verbi da coniugare. Raddrizzate le vie del Signore, abbassate le colline dell'orgoglio e della superbia e colmate le valli della vostra nullità, del vostro niente. Questo, amici, è l'invito che propongo a voi perché il Natale sia veramente Natale, perché quel Dio che noi commemoriamo nei nostri presepi realmente si incarni, torni ad incarnarsi nel mio cuore, nel vostro cuore e nelle vostre famiglie. E già da fin d'oggi vi auguro un buon Natale.